Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ogni volta che ricordiamo l'offerta di Gesù, invochiamo la grazia di imitarlo, di seguire la legge del Messia.
Dalla lettera ai Galati, capitolo 6, versetti 1-10. Fratelli, se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito, correggetelo con spirito di dolcezza. E tu vigila su te stesso per non essere tentato anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Se infatti uno pensa di essere qualcosa mentre non è nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece la propria condotta e allora troverà motivo di vanto solo in se stesso e non in rapporto agli altri. Ciascuno, infatti, porterà il proprio fardello. Chi viene istruito nella parola condivida tutti i suoi beni con chi lo istruisce. Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. E non stanchiamoci di fare il bene, se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede. Parola di Dio.
A conclusione della lettera, prima della firma finale, scritta di proprio pugno, come si vede dal versetto 11 in poi, evidentemente prima Paolo dettava la lettera, e abbiamo queste esortazioni, questi primi 10 versetti del capitolo 6.
Ma a me sembra che dopo che Paolo ha elencato quelle che sono le opere della carne e quelli che invece sono i frutti dello Spirito, adesso nei versetti di oggi, ma già dagli ultimi versetti del capitolo precedente, passi a dare delle indicazioni concrete nella comunità, insomma, nella vita dei fratelli, a come si deve, a cosa corrisponde questo camminare nello Spirito. E intanto aveva già detto al versetto 26: non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. E poi mi sembrava bello questo primo versetto del capitolo 6, cioè: se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito, correggetelo con spirito di dolcezza. Intanto, perché Paolo sa com'è la vita della comunità, sa che anche se, come aveva detto prima, se viviamo dello Spirito camminiamo nello Spirito, ma di fatto si sa che poi è facile cadere in qualche colpa. Comunque c'è l'uomo vecchio non è stato del tutto sconfitto. Quindi sembrava bello questo correggetelo con spirito di dolcezza, cioè fa capire proprio, come dire, qual è il modo con cui ci si deve aiutare tra fratelli, mi sembrava, perché poi dice portate i pesi gli uni degli altri, come a dire che la colpa in cui è caduto il fratello non è una cosa che riguarda solo il fratello, è una cosa che riguarda tutti nella comunità, e che però lo spirito di correzione deve essere quello proprio che è proprio dello spirito, è la dolcezza, non mettendosi, come dire, dall'alto a giudicare il fratello magari con, non so, con presunzione o con e poi anche sì, poi anche le altre cose che dice, mi sembra che sono in questa linea.
Io non ho capito assolutamente il versetto quarto. Ciascuno esamini invece la propria condotta, e allora solo in se stesso e non negli altri troverà motivo di vanto. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello, cosa che sembra un po' in contrasto con quello che ha detto subito prima, portate i pesi gli uni degli altri. Comunque ho guardato qualche commento e sembra e questo allora solo in se stesso e non negli altri troverà motivo di vanto, sembra voler dire, almeno così era suggerito, non da un confronto con gli altri può venire il vanto, ma da quello che uno è veramente. Ciascuno esamina la propria condotta e allora solo in se stesso, cioè non può vantarsi sì, confrontandosi e supponendo che un altro che gli altri insomma che un altro è peggio. Però non lo so, chiedo ancora spiegazioni.
A me quando qui dice questa legge di Cristo, adesso non la trovo, nel versetto 2, adempirete la legge di Cristo, a me ha fatto venire in mente, è ovvio forse, Giovanni 13, quando dice questo è il mio comandamento, dove c'è il comandamento verbale, per così dire, ma anche il dire vi ho dato l'esempio, cioè mi sembra che la legge di Cristo sia in queste due direzioni, cioè il comandamento verbale, ma anche il guardare appunto l'esempio per seguirlo, ecco, perché lui ha già fatto così, ha già fatto queste cose nel momento in cui si è piegato a lavare i piedi, cioè poi dando la vita, così, proprio come abbinamento. Ecco, poi l'altra cosa che a me fa un po' impressione, perché dopo avere anche qui tanto spiegato, tanto detto, cioè arriva a cose che di per sé sembrano piccole, no? Però mi sembra che invece qui, appunto, ci sia tutta la legge di Cristo. Io ho guardato, ma così proprio per curiosità in qualche modo, la lettera ai Colossesi, che ha tutte altre problematiche, eccetera, però in opposizione in qualche modo, come soluzione, insomma, anche a quelle problematiche dice praticamente le stesse cose. Cioè mi sembra che, appunto, cioè i discepoli sono conoscibili per queste cose. E qui un pochino ci... Tra l'altro l'ultimo versetto mi è sembrato bello quando dice finché abbiamo l'occasione, che di per sé è proprio il nostro cheron, cioè il nostro tempo. Cioè noi abbiamo questo tempo per essere discepoli così. Quindi approfittiamone, perché non è che ci siano tanti tempi per noi. Io l'ho letto così, più che occasione, cioè occasione in questo tempo, il tempo favorevole per noi di fare il bene. Ecco.
Sul versetto secondo, la legge di Cristo, la legge del Messia, è un'espressione penso unica, non mi ricordo di averla vista in altre parti, però è molto bella. Ho pensato che non è in contrapposizione alla legge, perché altrimenti non starebbe in tutta la lettera. Paolo si è impegnato a dire che la legge è valida, è positiva, ha dei limiti, ma è la legge di Cristo, la legge del Messia. Ho pensato, è quello che è il versetto che dice prima, di portare i pesi gli uni gli altri, che non è in contrapposizione alla legge, anche la legge lo dice in spirito di dolcezza, che è uno dei frutti dello Spirito Santo, quelli elencati prima, anche se non c'è il termine. E in questo senso ho trovato un testo di Qumran suggerito da un autore molto bello, lo leggo. Dice, preso dalla regola della comunità, sempre sull'ammonizione, si ammoniranno l'un l'altro con verità, umiltà e amore benevolo verso ognuno. Nessuno parli al suo fratello con ira, con brontolamento, con col collo inflessibile, con cuore duro, con spirito malvagio, eccetera. E poi va avanti ancora in altri testi la correzione, sulla correzione che deve essere fatta in questo senso, nel portare i pesi gli uni degli altri. È la legge che poi ha portato a compimento Gesù, portando il peso degli altri. E poi ho fatto un pensiero, ma questo forse non c'entra, ricordo quando ero a Friburgo, una volta venne a parlarci il rabbino all'università, un incontro col rabbino di Ginevra, che parlava dei salmi, Salmo 1, quando dice: e la sua legge medita giorno e notte. La sua legge di Dio, dice, ma non solo di Dio, dice secondo un'interpretazione di Levinà che riprendeva anche dai rabbini, la sua legge è la legge di Dio che è divenuta sua a forza di meditarla. E quindi è la fatta sua, è la legge di Dio che ha fatto sua. E così ho pensato anche per il Messia nel Salmi, e Davide il Messia nei Salmi, e anche il Cristo ha fatto sua la volontà del Padre, che è divenuta la legge di Cristo.
Ma a me pareva che appunto avesse un tono più consolatorio quest'ultimo tratto della lettera. Al versetto 4, non so, io ho guardato prima Corinti 4:7, dove appunto è scritto: chi dunque ti dà questo privilegio, che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto, e se l'hai ricevuto perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? E quindi ciò che si riceve è appunto ciò che viene dal Signore, quindi non bisognerebbe vantarsi. Allora, quindi alla fine questo fardello, ciascuno porta il proprio fardello, io l'ho inteso che ciascuno poi porta il peso del proprio io.
Io ci vedo tre esortazioni nel brano di oggi. Uno mi sembra molto connesso, i primi 5 versetti, poi c'è isolato il 6° versetto, se si parla soprattutto del contributo che bisogna dare, contributo materiale che bisogna dare a chi ti dà invece i beni dello spirito, e poi invece una ammonizione generale, come si vede dal versetto 7, non ingannatevi, Dio non si lascia prendere in giro, anche questo molto tradizionale di per sé, non è che Dio si può prendere in giro, con una esortazione generale, ciò che c'è l'idea del giudizio, ciò che uno sembra, non illudetevi, ciò che uno semina, quello raccoglierà nel giudizio. La prima parte è un tema che si rifà, credo che il testo principale, cioè su cui tanti commenti della tradizione della spiritualità, lui ha citato un testo di Qumran molto bello, molto vicino, è Levitico 19, che è un testo fondamentale. Ecco, per tutta la spiritualità biblica, Levitico 19, noi spesso lo viene citato solo perché c'è scritto amerai il prossimo tuo come te stesso, ma non c'è solo quello, c'è ben altre cose, c'è per esempio la correzione. Qui vediamo che l'idea della correzione fraterna è sottolineato soprattutto col modo in cui che si debba correggere, che ci sia una corresponsabilità, questo è chiaro. L'insistenza qui, è evidente, è il modo in cui bisogna correggere. con spirito di umiltà, con spirito di mitezza, guardando a te, e poi spiega come, guardando a te stesso. Tu devi guardare a te stesso quando correggi l'altro, ecco, devi, e tutto il resto che segue è l'insistenza su questo punto, sul come si può correggere, senza pensare di essere migliore per il fatto che tu non hai fatto quella cosa lì. Non è che sei migliore per quello, e quindi mi sembra che l'insistenza che viene dopo, ciascuno esamini se stesso e tragga vanto, ci può essere un vanto, ma tragga vanto da quello che effettivamente uno compie e non dal confronto con l'altro. Tanto c'è sempre qualcuno peggiore di me, sembra a noi, c'è sempre, in qualunque, almeno da qualche parte, su qualche aspetto, c'è sempre, no? Non è da quello che noi possiamo ricavare il senso di una, no, soltanto perché ciascuno davanti al giudizio di Dio porterà ciascuno il suo peso, ciascuno ha il suo fardello e quello se lo porta davanti al giudizio, e quindi deve guardare bene quel che fa lui. E molte volte, cioè, questo testo che presuppone che lo sai poi solo tu, ci sono tante cose che sono storte in te e tu lo sai, quegli altri magari no, e questo devi confrontarti con questo. Però è bello che qui venga questa insistenza, sia al servizio della correzione, cioè è questo il modo in cui tu devi correggere, cioè con questa umiltà vera, con questo senso, ecco. Mi sembra che questa sia un'esortazione, diciamo, unitaria. Poi ci sono le altre due esortazioni che appunto mi sembra che faccia riferimento, come dicevo, al giudizio di Dio. Bella l'espressione del versetto 10, di fare il bene verso tutti, e poi dice soprattutto, o prima di tutto, ecco, verso i familiari, si chiama così, i familiari della fede, il bene verso tutti, quindi non c'è distinzione, fare il bene verso tutti, mi sembra, tutte le volte che viene nominato la legge, negli scritti di Paolo i commenti vanno in tilt, e ci prendiamo tutti i problemi, la legge del Messia è un'espressione molto bella, secondo me, la legge del Messia, come è già stato spiegato, la legge del Messia, quello che Gesù ha fatto, non è un insegnamento, certo c'è anche l'insegnamento, non è una nuova Torah, ecco, la Torah del Messia qual è? Il fatto che ha dato se stesso per noi, come ha detto più volte, tutte le volte che nomina il Messia, Paolo spesso aggiunge, ha dato se stesso, mi amò e diede se stesso, questa è la legge del Messia, dare se stesso per gli altri, che è il compimento dell'amore del prossimo. Questa è, se voi compite la legge del Messia, avete compiuto la legge.